Eppure c'è Fiorentina-Napoli domani sera, cari amici, e parliamo di questo e anche di cosa vi aspettate dalla conferenza di oggi di De Laurentiis.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno amici sportivi, bentrovati, Marte Sport Live, qui parla Dario Sarnataro. Dopo anche aver trattato tanto argomento Allegri eccetera con Gianluca Gifuni, ci concentriamo sicuramente sul Fiorentina-Napoli domani sera. Che tipo di valore ha per voi questa partita? Abbiamo chiesto anche un tifoso doc come Gio Barbieri, tra un po' faremo ascoltare l'intervista, ma ne parliamo anche con Enrico Fedele, ovviamente anche di futuro, di Max Allegri come ipotesi, se vi piace o meno, anche con Enrico Fedele che fu il primo, se vogliamo, un mese e mezzo fa, diciamo, a paventare questa possibilità. Ad oggi nelle trattative, lo ribadiamo ancora una volta, non c'è nulla su Massimiliano Allegri, c'è Conte in primo piano, come detto, come un accordo affatto semplice da trovare, e poi ci sono gli altri. 339-666-9990 per esprimere il vostro parere tramite WhatsApp. Tra un po' apriamo le linee quando ci sarà Enrico Fedele, avremo l'ultimo Castelvolturno, capiremo anche come sta la Fiorentina, eccetera, eccetera. Nel frattempo, a proposito allenatori, oggi il pezzo molto bello sul Mattino, su Luciano Spalletti, che è il protagonista, oltre che, diciamo, l'asse portante del Napoli, ma anche del film Sarò con te, ed anche poi di quello che potrà accadere oggi. Ne parliamo appunto con Francesco De Luca, capo sport del Mattino. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, ciao Dario.
Allora Francesco, grazie per essere con noi, un pezzo molto interessante come al solito sul Mattino. Si parte dal fatto che Spalletti è, diciamo, proprio ancora una volta, sia del film, no, che anche in queste ultime dichiarazioni.
Beh, devo dire che io ho appena avuto un momento libero da impegni di lavoro, sono andato l'altra sera a vedere il film al Metropolitan, e devo dire che ho apprezzato il fatto, al di là di un periodo del film secondo me troppo lungo dedicato alle tre partite con il Milan, però ho apprezzato molto che al di là e al di sopra di tutte le polemiche che ci sono state in questi mesi, in questo anno praticamente, De Laurentiis e il regista abbiano messo Spalletti al vertice di questa, di questo sogno, di questo scudetto, perché lui il protagonista assoluto, in campo, nei discorsi con la squadra, insomma un bel film emozionante, devo dire, fatto molto bene. Che fa crescere, ovviamente fa crescere i rimpianti per come è andata questa stagione, però io credo che già da oggi si debba voltare pagina con questa conferenza che farà De Laurentiis, casualmente nello stesso ristorante di Posillipo dove 2 anni fa disse faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto.
E da dove parte il film proprio? Da quella dichiarazione?
Sì, esatto, parte
con Spalletti,
da quella dichiarazione,
quell'espressione.
Devo dire che De Laurentiis non fa pesare molto la sua figura, insomma, anche nel film dà lo spazio a coloro che lo meritano, anzitutto Spalletti e poi il giocatore, insomma.
È vero, è con Spalletti che è anche molto cinematografico, se vediamo un personaggio, però
assolutamente cinematografico.
Allora, tu scrivi giustamente questa casella lasciata vuota sostanzialmente da Spalletti, vuole De Laurentiis occuparla più presto, la più importante e delicata sicuramente, e giustamente scrivi si deve ripartire da una figura forte, un vincente come Spalletti. Ecco,
un altro Spalletti, sì. Bisogna trovare uno Spalletti che domini, ecco. Nessuno, abbiamo visto delle immagini in questo film dei prepartita, no? Di come Spalletti parla alla squadra e di come i giocatori lo osservano, è il leader, anche se da poche immagini, da pochi frame, però si vede che lui è stato il leader di questo spogliatoio ed è necessario recuperare questa figura. Quale possa essere questa figura? È chiaro che quando parliamo di allenatori come Antonio Conte, come Gian Piero Gasperini, e pensiamo subito allo stesso tipo di figura, allenatori che hanno tanta personalità oltre che grandissima esperienza. E sono trattative che De Laurentiis sta portando avanti con anche con grande discrezione, devo dire, e però credo che si stia avvicinando poi il momento della scelta. Non mi aspetto, devo dire, che oggi De Laurentiis possa dare degli indizi, se non su qualche allenatore che non prende e non prenderà in considerazione, perché a parte Conte sono tutti allenatori che sono impegnati con le loro squadre di club, addirittura al di là dei vincoli contrattuali, per raggiungere importanti obiettivi come Gasperini appunto, e come Pioli e come Italiano. E quindi mi auguro che arrivino degli input da parte di De Laurentiis sul futuro del Napoli, però non ci aspettiamo in pratica di sapere oggi il nome dell'allenatore del Napoli, perché credo che questo non avverrà.
Sì, assolutamente, anch'io credo. È talmente imprevedibile il Napoli di quest'anno, è talmente imprevedibile anche De Laurentiis.
È talmente imprevedibile anche De Laurentiis,
appunto. Per carità. Per questo che davvero
devo dire che già l'anno scorso stupì. Poi scoprimmo che alla fine stupì anche se stesso quando assunse Garcia, perché poi De Laurentiis disse in un'intervista dopo il licenziamento di Garcia avrei dovuto esonerarlo il giorno stesso della presentazione, quindi stupì anche lui. Penso che insomma adesso le tracce degli allenatori siano completamente differenti, perché credo che Napoli stia prendendo in considerazione dei profili molto importanti e si vede che c'è questa voglia di ripartire bene, il che non significa andare a rivincere subito lo scudetto, ma significa tenere il Napoli tra le quattro grandi del campionato.
Nel salutarti, infatti, il mattino di oggi, a firma di Pino Tormina, titola no, solo il Napoli, con riferimento a Antonio Conte. Quindi, guardandola stavolta in un'altra prospettiva,
sì,
abbiamo raccontato.
Sì, perché vediamo appunto come gli aggiornamenti che tu stesso fai. È evidente che il Milan è indirizzato altrove, è evidente che la Juventus è indirizzata altrove. Quindi non ci sono tutte queste porte aperte per Conte.
Ma su questo profilo, scusami, Francesco, volevo chiederti questo. Cioè. È chiaro che il Napoli potrebbe fare leva anche su questa situazione in cui al momento sembra essere l'unica candidata, almeno in Italia.
Ma il Napoli io credo che
non è un rischio
leva.
Quello di aspettare, cioè non affondare il colpo.
Guarda,
è chiaro, dipende anche da Conte che deve accettare.
No, è questo il punto. Credo che insomma Conte è un allenatore che guadagna tanto. Conte è un allenatore che pone delle condizioni non solo contrattuali ma anche di progetti, come tutti gli allenatori. Io penso che quale che sia l'allenatore che andrà a prendere il Napoli, ci saranno un lungo discorso da fare con De Laurentiis sugli obiettivi di mercato, sugli obiettivi della stagione, sul progetto, su quello che gli allenatori chiamano progetto, perché è chiaro che mai come quest'anno bisogna capire il Napoli dove va a parare, dopo una stagione che è stata ricca solamente di delusioni, di amarezze, dove non si è mai riuscita a imprimere una svolta, dove non si sono mai vinte due partite di fila, dove c'è una squadra che deve essere ricostruita, innanzitutto nel morale, al di là dell'aspetto tattico e tecnico. E quindi è una situazione complicata ed è chiaro che, insomma, se Conte è il designato, Conte dovrà fare dei ragionamenti che non riguardano solo la durata del contratto, le clausole, eccetera, eccetera, ma anche il progetto con cui il Napoli vuole presentarsi l'anno prossimo, perché poi l'anno prossimo, allora un anno su 20 che va malissimo ci può stare, perché questo poi alla fine è stato l'anno peggiore in cui è andato tutto male, però il secondo no. Secondo non lo puoi sbagliare, perché altrimenti ci sarebbe la sensazione di un ridimensionamento, e credo che De Laurentiis, ambizioso come non voglia ridimensionare alcunché.
Francesco, grazie sempre per la tua disponibilità,
voi,
un abbraccio,
grazie
davvero, ti leggiamo sul Mattino, leggiamo anche i colleghi, Francesco De Luca il Mattino. Intanto Fiorentina-Napoli sarà diretta dall'arbitro Marchetti di Ostia. I vostri messaggi, cosa vi aspettate dalla conferenza stampa di oggi De Laurentiis? No, sorrido cari amici, prima della pubblicità, perché il giusto parere a riguardo, scrive un amico, lo ha dato Mimmo Carratelli. Ecco, il pezzo di oggi, il foglietton di oggi sul Corriere dello Sport di Mimmo Carratelli sulla conferenza stampa di questo pomeriggio di De Laurentiis è strepitoso, da fuori classe, quale lo scrittore e collega, insomma, mi permetto di dirlo, ma insomma il giornalista, il maestro Mimmo Carratelli. E poi ancora, Allegri no al Napoli, non sarei capace di non seguire più il mio Napoli, scrive Vincenzo da Monaco di Baviera, e tanto altro. Tra un po' parliamo nello specifico di Fiorentina-Napoli, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi. Roberto da Casora scrive: dalle dichiarazioni di ADL non mi aspetto niente di significativo, quello che dichiara un giorno lo rinnega il giorno dopo. Un saluto a te, caro amico. Poi Giulio da Ashford scrive: non vado al merito delle beghe da retrobottega, dell'ambiente bianconero, del giornale sportivo di quella città. Il punto è se sia giusto mettere in piazza certe situazioni da parte di Allegri. Poi tanti, è lunghissimo il messaggio, caro Giulio, però giustamente dice: spesso questa gente dimentica il calcio non è sport solo per adulti, che la lezione che certe scene riporta negli occhi di un bambino non è granché edificante. Restiamo inorriditi. Ha ragione, caro Giulio, sono d'accordo con te. Per me ieri è veramente, guarda, una scena riprovevole poco, quella di Allegri che si toglie la giacca, che urla in faccia al quarto uomo. Super giustificata l'espulsione, spero che abbia 5-6 giornate, ma ad esempio, no, perché sia simpatico o antipatico Allegri, sei chiaro, perché non è possibile dare questo tipo di immagini. Io dico sempre le stesse cose: siamo tutti umani, è normale che ci siano momenti in cui viene fuori la rabbia, perdi la testa perché hai avuto grandi pressioni, sai che devi andare via, però dico anche che tu, Allegri in questo caso, prendi 7 milioni di euro all'anno anche per questo, anche per sopportare certe pressioni, come i grandi dirigenti e amministratori di aziende importantissime che hanno sotto di loro da tanti dipendenti e grandi responsabilità, almeno così la penso io, quindi dovrebbe un po' mantenersi. Che ne pensi, Dario Mastroianni da Son? Ciao, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno Dario.
Ci porta su questo argomento, diciamo, l'ascolto, su questa cosa, no, sul comportamento da condannare, da censurare di Allegri nel post partita.
Sì, poi quello che abbiamo visto in campo è evidente che sia andato sopra le righe, perché, anche perché nel momento in cui vediamo un cartellino rosso vuol dire che qualcosa c'è stato, poi
ha continuato
quello che è accaduto in sala stampa. Abbiamo letto in mattinata un po' ovunque.
Sì, infatti. Vabbè, parliamo di Fiorentina-Napoli, come è giusto che sia, perché hai seguito la Fiorentina nell'ultima partita, hai commentato per DAZN, per meglio dire. Dario, il Napoli senza Osimhen, senza quasi motivazioni, sembra domani sera purtroppo una vittima sacrificale.
Nel calcio mai dire mai, ormai l'abbiamo imparato, insomma. Tirar fuori l'orgoglio poi in determinati momenti può essere d'aiuto, può fare la differenza. Il fatto che stiamo parlando di una squadra ormai spenta e scarica, è già proiettata quello che sarà, mi sembra chiaro ed evidente. Sicuramente incrocia invece una Fiorentina che è carica, che ha entusiasmo, ha comunque del lavoro da fare in campionato, perché in questo momento si potrebbe assicurare l'ottavo posto proprio davanti al Napoli con la vittoria domani sera. E si potrebbe permettere anche di rendere, tra virgolette, quasi inutile la partita contro Atalanta da recuperare dopo la finale europea. Chiaramente poi i pensieri della Fiorentina vanno lì, vanno ad Atene, vanno all'Olympiakos e a quello che potrebbe poi effettivamente chiudere un ciclo straordinario di Italiano, che insomma costantemente è stato criticato in questi 3 anni. Però se contiamo le panchine di Italiano sono quasi 160, 158 se non sbaglio dopo l'altra sera, e comunque ha fatto 2 finali, una di Coppa Italia, una di Conference, e tra poco giocherà la seconda di Conference. Significa praticamente fare una finale ogni 50-55 partite. E non so quando la Fiorentina ritroverà un ritmo del genere per giocarsi delle coppe.
Sì, con una squadra di ottimo livello, ma non straordinaria. Certo, in campionato forse qualcuno si aspettava più continuità per sferrare l'attacco anche alla zona Champions, particolarmente larga quest'anno, come purtroppo sappiamo, 5º posto. Purtroppo dico, perché il Napoli non la vede neanche col binocolo. È chiaro che il Napoli domani sera dovrà cercare, non so cosa, di reagire, di riscattare la sconfitta col Bologna, il silenzio stampa nel quale sono rifugiati i calciatori. Poi, te lo chiedo Dario, è chiaro che tutti pensiamo purtroppo che ormai il Napoli è già staccato la spina da tempo e non vede l'ora di che arrivi il 27 maggio. Il Napoli calcio, cioè i giocatori.
Sì, è vero. Nel senso, io ero a Napoli a fare Napoli-Frosinone nel periodo in cui comunque si pensava ancora alla possibilità di rientrare in corsa per la Champions. E quindi si arrivava da una settimana di calcoli, di previsioni, però se il Napoli vince questa, vince la prossima, gli scontri diretti in casa a giocare con Roma e Bologna, Invece ce lo insegna il calcio, ce lo insegna ancora di più questa squadra quest'anno, è impossibile fare il calcolo oltre la partita che deve arrivare, perché questa squadra non ha continuità, non ha continuità mentale. La partita di quella domenica contro il Frosinone fu un po' la fotografia proprio di quello che è il Napoli quest'anno, una squadra che nei momenti di difficoltà è estremamente fragile anche dentro la partita, e che probabilmente sì, non vedo l'ora che finisca una stagione.
Beh sì, purtroppo è così. Sì, io penso ai punti che il Napoli ha perso anche da Napoli Frosinone in poi, penso, e tutti i tifosi l'hanno fatto questo pensiero, che il Napoli in questo momento poteva avere 6-7 punti in più tranquillamente, in teoria, se avesse giocato bene o se avesse mantenuto il vantaggio con Frosinone, con la Roma, con l'Udinese. Vabbè, intanto da Castel Volturno arriva il report che sembra quello di fine stagione. Mario Rui e Osimhen rischiano svolto allenamento personalizzato in campo. Gollini non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare, dunque out domani sera, cari amici. Mario Rui, Osimhen, Zielinski e Gollini. E in queste condizioni il Napoli come può fare male a Fiorentina? Come caratteristiche intendo, al di là poi del tipo di partita e di atteggiamento che può avere, che dovrebbe avere.
La Fiorentina ha comunque delle fragilità venute fuori anche comunque nelle notti europee, soprattutto in semifinale all'andata, e anche a tratti nella partita contro il Monza di lunedì sera, nei primi 20 minuti. E il Napoli ha tutte le qualità potenzialmente per far male alla Fiorentina, ma così come ce le ha per far male a qualsiasi squadra del nostro campionato. E poi la Fiorentina comunque è vero che avrà il pensiero europeo, ma è ancora distante. Se pensiamo poi all'ultima giornata di campionato, quindi avrà una settimana di lavoro davanti, quindi può essere concentrata su questa partita, gioca in casa, però il Napoli, insomma, per andare a far male ha le sue carte. È vero che la profondità non la potrà attaccare Osimhen, però insomma ci sono giocatori che possono dar fastidio a una squadra che comunque è vero concede poco a livello numerico, perché è la squadra che ha concesso meno tiri nel campionato, però i pochi tiri che concede sono tiri pericolosi, e il Napoli insomma può sicuramente far male. Lì mi aspetto una partita aperta. Chiaramente il Napoli ha il pensiero negativo del non riuscire a tenere la porta chiusa, e il fatto che un Calzone abbia sempre preso gol inizia ad essere
15 partite consecutive lo prende,
sì, è un po' pesante anche a livello mentale, di puntare a farne uno più degli altri.
Vedremo che succede domani sera. Intanto Dario, grazie sempre per la tua disponibilità. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie.
Dove
te,
ti sentiamo,
lavoro.
Ti ascoltiamo questi weekend?
Udinese Empoli.
Ah, bella,
è una
tosta.
Partita bella, sì. Bella tosta, bella tirata.
Pareggio salvezza.
Sì, per noi vivere partite così è un po' più facile dei tifosi, diciamo.
Sicuramente, sì. Questo, diciamo, non c'è così. Dubbio. Grazie Dario, buon lavoro allora, grazie davvero.
Ciao, grazie altrettanto.
A Dario Mastroianni. Allora, questa mattina alla Radiazza è stato ospite Gio Barbieri, raffinato chitarrista jazz, grande cantante napoletano, che ha varato questo progetto molto bello, Vulio. Domani sera c'è al Teatro Acace il suo concerto, uno dei primi. E allora, però, lui è grande tifoso del Napoli e per questo l'abbiamo intercettato per capire come sta da tifoso sia su Fiorentina-Napoli, ma soprattutto sul il suo pensiero sul prossimo nuovo allenatore del Napoli. Ascoltiamolo insieme. A Radio Marte è venuto a trovarci Gio Barbieri, progetto Vulio, domani sera al Teatro Acacia, ma Gio Barbieri, come è noto, è anche un grande tifoso del Napoli. Sei preoccupato?
Guarda, intanto devo dire, io sono, diciamo, ormai come tanti musicisti con gli in-ear, con queste cuffie, no? Per sentire bene. Quindi da una parte ho la chitarra, dall'altra c'è la radiolina, perché ahimè siamo in contemporanea. Quindi, insomma, è vero che domani sera ci giochiamo le ultime residue speranze. Più che preoccupato, non ho capito. Quindi non ho capito nemmeno.
Sei un po' rassegnato.
No, ma non ho capito lì. Cioè, voglio dire, che dove vogliamo andare a parare sostanzialmente. Quindi.
Questo fatto che tu vuoi sentire anche Fiorentina Napoli domani invece alla Caccia,
sì,
c'è il tuo bellissimo concerto. Vuol dire che ci credi un pochino in questa conference? Conference, pensa
ma
un
io,
po'.
Ma io vuol dire vorrei vedere dei segnali più che altro. Poi se non si finisce nemmeno in conference, può essere, non so, un bene, può essere un male, non lo so interpretare. Però vorrei capire dove andiamo a parare. Insomma, soprattutto vorrei capire qual è sarà la guida tecnica, perché questa
infatti
è
la prima cosa
che ti ho chiesto prima, microfoni spenti.
La domanda che invece ti faccio è che a te chi piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli l'anno prossimo? Ormai siamo proiettati.
Guarda Dario, cioè, chiaramente l'idea di Conte mi stuzzica, perché è il famoso usato sicuro, no? Insomma, quello che probabilmente ti potrebbe garantire dei risultati nell'immediato. E altri allenatori tipo Italiano, per esempio, invece hanno il fascino della progettualità, dello sviluppo pluriennale, non lo so, insomma, questi due sicuramente sono i due che mi attraggono per ragioni differenti.
Invece, parlando del tuo concerto domani e del tuo progetto Vulio, che ricordiamolo un po' rapidamente agli amici appassionati del Napoli, ma anche della canzone napoletana, è un rifacimento, una riedizione, uno sguardo, una carezza che tu hai fatto, sì, alle canzoni napoletane, anche di Pino Daniele, anche di Claudio Mattone, anche di Teresa Desio e tanti altri. Sì. Una canzone che metteresti, anzi che dedicheresti al Napoli di quest'anno?
Di quest'anno?
Lo so.
Guarda, mi voglio un po' impreparare, ci devo pensare, che non so
dire. Forse
non...
Quanto tempo ce l'ho?
Guarda, una buona risposta, sì. Quanto tempo ce l'ho è una buonissima risposta.
Proprio grana matura anche in questo caso.
Assolutamente, assolutamente. Sì, questa è la canzone giusta, hai ragione.
E forse anche potesse essere all'era per il futuro.
Quella è quella per il domani, esatto. Speriamo, come dire, di poter essere all'era, insomma, di essere alleri tutti, di essere felici, insomma, di rivedere un Napoli degno di questo nome. Noi siamo pronti, a essere a fianco alla squadra, lo siamo sempre stati in momenti peggiori di questo, quindi voglio dire, siamo pronti.
Domani sera c'è Fiorentina-Napoli, ma c'è anche Vulio, il tour alla caccia. Ragazzi, se giustamente pensate non volervi intossicare utilizzando un gergo ancora napoletano, c'è Gio Barbieri che invece vi consola.
Sì, potete, cioè si può fare alla Massimo Troisi, credo, esatto, ma non gioca contro il Cesena e il Napoli, però insomma dire, si può fare così. Ecco, quindi ci vediamo domani sera, se volete. Ci saranno con me, oltre a Nico Di Battista e Oscar Montalbano sul palco, anche tre ospiti speciali che sono Teresa Desio, che hai citato tu poco fa, Enzo Gagnaniello e Maurizio De Giovanni. Quindi insomma onoreremo la canzone napoletana.
E con Maurizio dividerai le cuffiette per sentire cosa fa il Napoli.
Una a me, una a lui, esatto.
Grazie ancora a Gio Barbieri, a suo entourage ovviamente, e stamattina con Gianni Simioli, tanti pezzi bellissimi, vi consiglio di ascoltare anche nel Marte Replay l'intervento, i tre pezzi cantati da Gio Barbieri questa mattina con Gianni Simioli. Ci fermiamo, i vostri messaggi tantissimi. Bruno scrive al volo: Allegri è la persona più sbagliata per Napoli per tante ragioni, soprattutto perché è sopravvalutato come allenatore, perché fa un calcio utilitaristico, e noi a Napoli siamo abituati al bello. Gasperini, quello giusto è di progetto, è il pensiero di Bruno. Per battere la Fiorentina, scrive questo amico, ci vorrebbe un altro allenatore tipo Mazzarri, che cambia completamente il modulo di gioco. Complimenti a tutti quei giornalisti e tifosi social che hanno massacrato Garcia. Sì, comunque era quarto in classifica, costringendo una società incompetente a assumere allenatore. Gaetano, non penso che i giornalisti hanno questo tipo di volere, anche perché De Laurentiis, poi oggi chissà se tornerà sull'argomento, lo ha detto chiaramente, avrei voluto licenziarlo già quando alla prima conferenza ha fatto capire dove aveva visto il Napoli di Spalletti. Quindi Gaetano, non siamo stati certo noi a esonerare, o i tifosi a esonerare Garcia. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco Enrico Fedele.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi che arrivano, fatemi salutare i fratelli D'Ambrosio, che scrivono: nonostante tutto, forza Napoli, dall'officina appunto fratelli D'Ambrosio. Ciao cari amici, nonostante tutto avete ragione. Saluto anche Luca Carnevale, grande calcettista tra portiere e attaccante, che scrive anche lui: a me Allegri non piace. Poi ancora Gianni da Quarto: spero dopo ieri sera non ci siano suicidi di massa tra gli scienziati, che non fanno altro che esaltare allenatori che fanno giocare bene ma non hanno vinto nulla, mai nulla vinceranno, come Gasperini, De Zerbi, Italiano eccetera eccetera. Gianni, come fai a dire che non vinceranno mai nulla? Italiano potrebbe vincere la Conference League, Gasperini e l'Europa League. E a te piacciono più gli allenatori, insomma, più utilitaristici e meno, diciamo, filosofi, vuol dire così, va bene così per te. Ma secondo voi tutte queste defezioni per infortuni più o meno gravi sono figlie di una pessima preparazione estiva o di altro? Franco D'Avella. Beh, insomma, caro Franco, sulla preparazione estiva ci siamo dilungati varie volte, no? Sulla difficoltà, a parte il fatto che il Napoli, avendo avuto tre allenatori, ha cambiato tre volte preparazione. diciamo due, perché poi Sinatti è stato l'unico preparatore sia con Mazzari che con Calzona, e poi abbiamo tante volte sottolineato come quest'estate qualche problemino nella preparazione, con tanti infortuni muscolari, con una frenata nella preparazione decisa dallo staff di Garcia, ha provocato qualche scompenso. Non sono esperto di preparazione atletica, non mi inoltro troppo, ma così è stato a quanto pare. C'è il nostro super direttore Enrico Fedele con noi.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Buongiorno. Come sta?
Buongiorno a tutti. Bene, voi bene?
Bene, abbastanza bene. 081 6363 6363 per parlare in diretta con Enrico Fedele, che è stato il primo da queste parti, come spesso gli capita, su Nathan a dire che era terzino non marcatore, su Lindstrom che era non è ala, ma appunto non si è capito, forse mezzala. È anche il primo qui a dire: io vedrei bene Allegri a Napoli. La parte che immagino ribadirà questa cosa. Le chiedo subito: quanto è andato sopra le righe ieri Allegri? Un pochino troppo, direi.
Ma sai, è l'esplosione di un momento di rabbia, perché molte persone, anche addette ai lavori, e soprattutto molta stampa di grande accanimento, non dico incompetenza, ma quasi, sono stati così. Io ho sentito dei discorsi su Allegri fatti in alcune trasmissioni sportive nazionali da ex calciatori, oggi opinionisti, che lo fanno rebrividire. Parlare di un bollito, parlare che De Zerbi è il migliore allenatore del tredicesimo, parlare di signori miei, questo è una, ieri ha giocato il cambiasso.
No, Cambiasso è forte, addirittura adesso è nazionale.
Ma ha fatto giocare.
Ma Cambiasso è forte.
No, era forte.
Cambiasso non è più forte di Etel Burri, Zappacosta.
Voglio dirti. Tieni presente che ai tempi d'oro Marchiccio non era un titolare fisso.
Ho capito, ha tratto il meglio secondo lei da quello che ha.
Allora ha fatto il massimo ed è quello che ha vinto più di tutti.
Però il comportamento oggettivo è stato molto censurabile.
Allora,
molto.
Lo stesso Conte, quando è andato a Tottenham, ha detto: la società non mi ha comperato i giocatori, come faccio a vincere? Queste sono ancora delle cose più gravi di un comportamento di un'esplosione.
Insomma, non lo so. Gravi dal punto di vista strategico.
Io non sono un difensore di Allegri.
Non lo so. Dove sta? Diretto, che succede?
No, siete voi, io sto bene.
No, è sotto questi rumori qua in sottofondo.
È il nostro amico Gigi. Gigi. Lui che ha rovinato tutto. Lo sta facendo.
Gigi, ma che sta facendo? Gigi Soriano.
Si è ripreso. Ecco,
vabbè, andiamo da Carlo al telefono. Buongiorno.
Attentato.
Ciao. Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Vai,
io per una considerazione dobbiamo capire che cosa vogliamo vedere del calcio. Perché giustamente, se vogliamo vedere solo i numeri per le coppe, dobbiamo mettere sull'almanac. Giustamente, Allegri ha vinto gli scudetti, le coppe, va bene così. Però poi non ci dimentichiamo che tutti quanti abbiamo sempre criticato il non gioco, difensivista, gli aiuti perché sono aiuti. E io penso che nella storia rimane più chi vince pure una sola volta, come ha fatto Ranieri all'Exter, faccio un esempio, o come sarà tra 30 anni Spalletti a Napoli, che tutto quello che ha vinto Allegri alla Juve.
Quindi Ancelotti non serve. Quindi scusami, se mi permetto, tutto quello che ha vinto Ancelotti non conta.
No, ma scusatemi, ma vincere significa che io mi scelgo i migliori per vincere. Io devo riuscire a vincere quando non ho la qualità. No. Se il Napoli quest'anno è caduto in disgrazia, no, dico tu, ma no, perché lei da 40 anni lei c'ha la sua ottica e gli altri c'hanno la loro.
Ma scusate,
se io vado a Madrid e mi mettono sui piatti migliori, è normale che sono il più bravo.
Allora lei è disinformato.
Aspetta, Carlo, Carlo.
No, senti, a me non piace, allora le dico di più.
Grazie Carlo, intanto.
Ci sono allenatori che sono andati nelle grandi squadre e hanno fallito. Essere un allenatore vincente, non pensare che sia facile, ci vuole una certa predisposizione e una certa autorevolezza. È chiaro, a me piace il gioco di De Zerbi, però vince poco. Non so se mi sono spiegato. Allora dipende dalla società che cosa vuole fare. Che vuole fare una società?
ha bisogno di un allenatore autorevole. Autorevole che significa, secondo voi? Autorevole chi ha una storia, chi ha un precedente tale da incutere, non dico timore, ma quantomeno rispetto da parte dell'ambiente nel quale opera, giocatori, dirigenti e tutti. Perché ha vinto, cioè la gente dice che ha vinto il calcio, ha un dio che è il risultato deve venire sempre attraverso il gioco, poi si vede se hai giocatori che possono fare quel gioco, perché pure vi ricordate Allegri ha fatto un grande gioco quando stava a meno 9
Cagliari e Milan, poi dopo io non ho mai visto poi, un gioco bello,
allora bello, dico, io dico non sono affatto un tifoso di Allegri, ti dico non lo conosco, cioè lo conosco ma non ho questi rapporti di amicizia, su questo non c'è dubbio. Però dire Allegri quando è andato via Conte dalla Juve, sostituito nel precampionato per delle dichiarazioni particolari, si disse mo Allegri lo fa con
capito no, carissimo direttore, la interrompo perché c'è Massimo per noi. Massimo, buongiorno.
Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie, grazie.
Siete bravissimi, veramente. Complimenti al direttore. Allora, io ho una bomba di A. Da fonti sicure, di persona vicina a Giordano, al presidente, il prossimo autore del Napoli sarà Klopp.
Klopp?
Chi è?
Klopp.
Ragazzi,
Massimo, ti sentiamo male. Vabbè, abbiamo capito. Klopp, grazie, vabbè, Massimo, grazie.
Vabbè, Massimo, credo che ti abbia.
Massimo, ti portiamo a cena dove, direttore, dove sei il Klopp a Napoli?
A Palazzo Petrucci.
A Palazzo Petrucci. Io, direttore Fedele, Gifuni e Massimo, nostri ospiti, giusto?
Massimo, sì,
diciamo, oggi 16 maggio, diciamo.
No,
questo.
Io volevo solamente dire, sai la cosa che mi fa delle volte paura per questo accadimento? La gente non vuole Allegri e vuole Conte. Perché Allegri fa parte della Juve, pure Conte ha fatto parte.
No, non credo, forse per il tipo di gioco che non è
il esaltante. Tipo di gioco, ma vedi, il concetto è anche
vedo, non lo so,
di... No, da un punto di vista dei calciatori che hai, ma tu sei convinto che senza oggi il Napoli, con questi giocatori nella fase difensiva, mi senti, senza una copertura e senza Osimhen possa fare un campionato degno di Conte o di Allegri? Dico tanto, ma dico,
è chiaro che servono i rinforzi, soprattutto difesa, allora. E poi appunto purtroppo del reddito di Osimhen. C'è Ciro con noi, però buongiorno.
Ciao, mi senti?
Sì, sì, vai Ciro, sei in diretta.
Ciao, senti, voglio fare la domanda alla sezione Fedele.
Vai.
Però non mi dovete staccare.
No, però sì, rapido, abbastanza lungo.
Il signor Fedele in questo istante ha detto De Zerbi mi piace però non vince. È stato così?
Sì, più o meno, sì.
E ora? Chi ha allenato?
Brighton, Sassuolo e poca roba, insomma.
È normale, se va con il Manchester City, va con Belmont, va con Real Madrid, va con
il
Manchester
City.
Ma c'è un motivo perché non viene
grazie,
chiamato.
Grazie, grazie. Però direttore, allora, Zerbi, posso dire una cosa, direttore?
Al nostro amico che dice delle cose giuste, però c'è... Perché non viene chiamata dalle grandi squadre? Io faccio un esempio. Il mio amico Franco Baldini chiamò alla Roma un certo Luis Enrique.
Sì.
Luis Enrique fu esonerato.
Primissime esperienze.
Vi ricordate?
Primissime esperienze.
Giocava bene.
Mancelotti a Reggio Emilia, se vogliamo.
Giocava bene, no? Giocava bene, sì. Ma non faceva risultati. De Zerbi è stato a Benevento, è retrocesso, ha vinto pure un campionato. Non so, De Zerbi ha perso con Gattuso una finale di Serie C tra il Pisa e Foggia. Non so se mi sono spiegato. Poi, quindi, la mia domanda è: dopo Luis Enrique è andato e ha fatto quello che ha fatto con dei giovani, ma ha fatto anche dei risultati. Allora voglio dire all'amico mio, lui mi dice: se non vai nelle grandi squadre non vincerai mai. Come ti devo dire, è un problema di facile soluzione.
Possiamo dire, direttore, che l'esempio di Fedele di De Zerbi è un pochino forse sbagliato, mi permetto, perché al momento De Zerbi ha una carriera giovane.
No, non era questo il concetto. Non era questo il concetto. Anche nel Cluj allenato.
Clusci, che gioca in squadra. La quinta squadra romena.
È un ragazzo di grande idee. Ed è un ragazzo, delle volte, guardate, anche quello è una zona. Vi ricordate Manfredi?
Sì, come non me lo ricordo.
Me lo ricordate?
Certo, io sì, benissimo, perché sono un grandicello.
Mayfair fu etichettato come il profeta.
Calcio champagne. Andò alla Juve e fece disastri, sì, ricordo. E là ha dimostrato di non essere all'altezza della Juve.
Quindi non è che è una questione dei giocatori, è anche una questione di come ti adatti.
Ah, certo. Va bene, ne parliamo tra pochissimo, direttore, perché c'è la pubblicità ancora con il direttore Enrico Fedele. 081-63-6363 per fare alcune domande, poi abbiamo anche le ultime da Firenze. A tra poco.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Fabio Minturno ricorda 4-3-3, Jeddah, Acqua Fresca e Matri, no, tre di Dio per la metamorfosi di grandi calciatori. Ci sarà qualcuno che dirà che Max Allegri è uno dei più intelligenti. Fabio da Minturno ricordava prima il Cagliari di Allegri. Poi ancora, in 3 anni ha vinto una misera Coppa Allegri in Coppa Italia, snobbata da tutte le squadre italiane che sono arrivate in finale di Coppa Europea e hanno vinto i campionati. Vincente di cosa? Scrive Antonio. Insomma, divide sempre l'ipotesi Allegri, che ricordiamo al momento non è tra le ipotesi vagliate dal Napoli, nel senso che il Napoli ha certamente sondato Italiano, certamente sondato Gasperini, certamente parlato anche con Pioli e con l'entourage di Pioli e con l'entourage di Conte, ovviamente, non invece ci risulta, almeno a noi, con Max Allegri. Vedremo se sarà una pista, ma Allegri ha un contratto anche importante con la Juve sino al 2025, come ce l'ha Gasperini con l'Atalanta e invece come ce l'ha anche Pioli col Milan, quindi tutte cose da risolvere. Direttore, eccoci, c'è Angelo per lei subito. Angelo, buongiorno. Angelo?
Fare una domanda al direttore di calcio tecnico-tattica.
Sì.
Nel caso del 3-5-2 che si contro Gasperini, tutti gli esterni
che fine faranno?
Prima domanda, e poi una breve, potrebbe essere invece Raspadori a essere rilanciato vicino a una punta grossa di peso.
3-5-2 dici. Ok, vale, grazie.
Con le dovute proporzioni Lautaro.
È la verità, dice delle cose giuste. Se giochi con tre, gli esterni servono poco. Ci vuole un giocatore, Cavara non può giocare come gioca sull'esterno venendo in mezzo, deve accompagnare più la punta, che dovrebbe essere una punta alla Lukaku, cioè un giocatore di fisicità che fa salire la squadra e fa inserire l'altra punta. Quindi c'è sicuramente un cambio di mentalità. Quindi tutto quello che voleva cercare, ecco perché l'allenatore, non è come cercò il presidente, fa come dobbiamo giocare 4-3-3. Non è giusto, perché oggi gli allenatori che le sceglie al 50% gioca a 3.
È anche vero, direttore, però
Gasperini gioca a 3 e Allegri gioca a 4, ma gioca pure a 3.
In effetti, poi, insomma, se il Conte dovesse accettare o se il Napoli dovesse affondare il colpo per Conte, insomma, Politano, Kvaratskhelia, Gonghe, se vogliamo anche Lindstrom, tre giocatori un po' a metà da verificare. Questo è l'ultimo dei pensieri, il modulo in questo momento. E dopo quest'anno soprattutto. Gilda le chiede, domanda secca per Fedele. Ieri Gasperini ha fallito la finale, mi aspettavo di più dall'Atalanta.
No, i giocatori non l'hanno fallito.
Ma è un po' il braccino corto, secondo
non
me.
Non avendo un punto di riferimento in avanti, ha giocato con mezze punte. Ecco, allora io dico, perché i giocatori dell'Atalanta giocano bene sempre nell'Atalanta e nelle partite importanti vengono meno? Speriamo non lo hanno fatto con Liverpool, speriamo che non lo facciano adesso con Leverkusen. Cioè, io credo che siano dei giocatori particolari e ci sono degli allenatori particolarmente bravi in quell'ambiente. Per esempio Gasperini ha lasciato un'impronta a Genova, ha lasciato un'impronta a Crotone, non l'ha lasciato con l'Inter.
Però ricordiamo sempre, almeno sta simpatico Gasperini, però 4 partite in campionato e 2 di coppa.
Ma ha migliorato perché Gasperini ha il colpo del miglioramento dei giocatori, perché viene da un settore giovanile.
È che la cosa importante è che il Napoli, diciamo, il profilo del Napoli è questo, no? Un allenatore che migliora i calciatori, anche Conte
allora
li migliora,
non
no?
Non puoi pigliare un allenatore risultatista.
Conte com'è? È uno che migliora.
È un motivatore, appunto, è un martello pneumatico.
È
un martello pneumatico.
E l'ultima domanda è su Fiorentina-Napoli, perché poi c'è questa partita domani sera, il Napoli senza Osimhen, Mare Rui, Zirischi e Gollini. Che può fare il Napoli domani sera, direttore?
Deve cercare quantomeno di salvare la faccia.
Infatti.
perdonami, perché diciamo sempre la stessa cosa. Cioè il Napoli che può fare? Sono 8-10 domeniche che facciamo tabelle.
Ormai è tutto finito.
E allora il Napoli ha fatto già tutto, cioè ha già fatto in senso negativo tutto quello che doveva fare. Non è la vittoria adesso a Firenze o con il Lecce, chiaro. E l'ingresso della Conference, anzi se lo fanno aumenta ancora più il disappunto, il rammarico, e quindi praticamente c'è quasi, come ti devo dire, un rifiuto a quest'anno. Con l'aspetto che Conte, a me in mezzo alla strada su 10, no, ma mi dice diretto bene Conte.
Ma infatti questo è un problema.
Ma per un motivo semplice, perché Conte è sinonimo di.
Come ti devo dire? Garanzia nei confronti dei tifosi.
Garanzia che nessuno interviene. Lui è il padre padrone.
Sia di garanzia del progetto, ma anche di farsi rispettare da De Laurentiis, dai avversari, dai calciatori.
Ha vinto con la Juve, ha vinto col Tottenham, è stato nelle finali quasi dei campionati europei, credo, quando era responsabile della nazionale, quindi ha un suo appeal, ha una sua storia, sanitario, che non sei autorevole. Nessun giocatore ti crede, ti supporta.
Soprattutto dopo la macchia di quest'anno.
Ricordatelo sempre,
così.
La storia. La storia, le vittorie danno
anche il carisma che ora ne parliamo ancora anche domani, direttore, un abbraccio forte, grazie e buona giornata. Grazie al nostro Enrico Fedeli, nostro opinionista. Domani sera, tra l'altro, ricordiamo lo speciale Marte Sport Live con Gianluca Gifuni dalle 20 in poi, pregara, commenti e seguiremo sempre in diretta a modo nostro la partita con la cronaca, con collegamenti da Firenze e poi il post partita classico. Che Fiorentina vedremo domani contro il Napoli con diciamo la mente un pochino alla fine di Conference, che però è il 29 maggio, ma ha il match point per andare almeno in Conference League a prescindere dalla finale. Lo chiedo al collega di Radio Bruno e di Repubblica Firenze, Matteo Dovellini. Ciao Matteo, buongiorno.
Buonasera, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. E così i match point i Viola hanno questo in testa?
Sì, match point assoluto, perché con una vittoria matematicamente la Fiorentina tornerebbe in Conference, che è vero che non è una competizione che eccita particolarmente e soprattutto non ha quegli introiti milionari che ha per esempio la Champions, però vorrebbe dire per Vincenzo Italiano potrà traghettare la Fiorentina al terzo anno consecutivo in Europa, e questo comunque da parte sua sarebbe quasi una missione compiuta, ecco. C'è grande attenzione da parte anche del tecnico Viola a questo appuntamento.
C'è anche la voglia però di alternare le forze, come spesso fa, devo dire, correggimi se sbaglio, Italiano, a prescindere dagli impegni.
Sì, sicuramente di gestire quelle che sono le energie fisiche e mentali, anche se ti dico la verità, domani penso che la Fiorentina si schiererà pressoché con la formazione migliore, perché poi è un appuntamento importante per la classifica, però secondo me è importante anche perché vedremo una Fiorentina simile a quella della finale di Conference ad Atene tra 15 giorni, quindi eccezion fatta.
Non è che si può mettere tutti in panchina a riposare, devi allenare, l'ho detto anche Italiano, no? Dopo la vittoria col Monza, devi mantenere alto il livello e non si può staccare la spina.
Mantenere alto il livello, sì, un po' questo è l'obiettivo, anche perché poi la prossima prospetto sarà quella di Cagliari ed è l'ultima prima della sfida contro l'Olympiacos ad Atene, quindi domani secondo me formazione al netto, poi vedremo dei convocati, ma sarà la migliore possibile.
Quindi con Beltran, con Kwame, con Gonzalez ovviamente.
Con Beltran, Kwame, Gonzalez, Belotti in attacco, penso a centrocampo Arthur insieme se sta bene a Bonaventura, e in difesa dovrebbe esserci Dodò a destra, Biraghi a sinistra con Milenkovic e quarta centrali e in porta Terracciano.
Occhio a Dodò e Milenkovic, passami questa battuta, ci affidiamo a ironia a queste parti, che sono gli unici che non hanno fatto ancora un gol nella Fiorentina. Il Napoli è abbonato ultimamente a far segnare il primo gol della stagione agli avversari, è successo anche con Posch domenica scorsa, insomma, vabbè. Detto questo, sì. Matteo, ma Italiano va via sicuro?
Sì, poi chiaramente imprevedibile tutto nel calcio, ma penso assolutamente di sì. È fondamentale Atene per la Fiorentina, perché nel caso di vittoria andrebbe in Europa League e quindi i piani andrebbero anche rivisti in positivo, però è fondamentale anche per lui, perché in caso di Europa League, Italiano avrebbe, no, il rinnovo automatico sul contratto, c'è questa clausola, il rinnovo automatico comunque ti porta al 2025, quindi la società che vorrà poi prendere l'italiano, ecco, dovrà pagare una penale alla Fiorentina. E non è proprio un dettaglio.
No, infatti, non è un dettaglio, tenendo conto che il Napoli in particolare non tratta, almeno non ha mai pagato clausole per gli allenatori. Ma tu ritieni che il Napoli sia ancora interessato italiano? Che si dice a Firenze?
Sì, penso di sì, anche se ho noto che non sia la prima scelta, come magari poteva essere l'anno scorso. Ci sono tanti altri tecnici, chiaramente sapete meglio di me, Conte, lo stesso Gasperini, Pioli. Mi sembra che italiano sia in questa rosa, ma sia un po' come terza, quarta
scelta. Sì, pronto? Ho perso Matteo, giusto, vediamo se riusciamo a recuperarlo per i saluti, giusto al volo. Nel frattempo, giusto un messaggio, poi tra pochissimo ovviamente Timo Suarez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Questa sera 20:21 c'è Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli. Questo amico scrive tantissimi messaggi, allora chiedo scusa, la domanda era per me, qual era? Non per Fedele, intanto anche Ndoye ha segnato giustamente il primo gol contro il Bologna. Eccoci Matteo, abbiamo perso qualche secondo, giusto, sì, per i saluti, stai completando.
Completavo dicendo che sicuramente a Bologna, per esempio, è il numero uno come indiziato italiano, quindi occasioni non mancheranno, ecco, di panchina. Non penso che rimanga per un anno.
Comunque, in ogni caso. Matteo, grazie sempre per il tuo intervento. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie davvero al collega Matteo Dovellini, Repubblica. Ci fermiamo, come dicevamo, arrivano gli amici Gigio e Timo con Sulle Mani. Grazie a Gigi Soria in regia, grazie a voi per averci seguito. Un abbraccio da me, Dario Sarnataro, e a prestissimo.
Marte Spotlight.